Cave dei Folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli. Quinta stagione. Undicesimo episodio.
Il fenomeno della musica techno, che si è diffuso negli anni 90, ha contribuito all'affermarsi di una religiosità cibernetica, una sacralizzazione delle tecnologie dell'informazione che traspare chiaramente nei rave. Benché tutto ciò sia stato meno percepibile nel nostro vecchio continente, dove la scena dei free party si è mantenuta su un livello più agnostico, anche qui una delle primissime tribù seminomadi, gli inglesi Spiral Tribe, considerava i rave come
riti tecno-sciamanici, in grado di riconnettere la gioventù urbana alla terra da cui si erano distaccati e lanciando un allarme sull'imminente crisi ecologica.
E non a caso, il loro slogan agli inizi della carriera era «In difesa di madre terra». In un certo senso si consideravano gli eredi diretti, e in alcuni casi erano letteralmente i loro figli, del movimento dei Travelers degli anni 70, corrispettivo inglese della controcultura americana di fine anni 60, che vivevano in tribù di wagon, ossia furgoni e autobus trasformati in abitazioni, e avevano organizzato molti festival dei solstizi in luoghi sacri come Stonehenge o Glastonbury. Infine erano stati fermati dalla dura repressione del governo Thatcher nella famosa battaglia di Binfield del 1985, quando un migliaio di poliziotti aveva attaccato una colonna di mezzi che si stava recando a una festa. Secondo il ricercatore australiano Graham St. John e gli altri autori di Rave Culture and Religion, questa cultura religiosa della musica elettronica, con la sua matrice New Age e neopagana, ha creato un movimento spirituale in tutto il mondo, da Goa, in India, alla scena tecno-tribale del sud-est dell'Australia, da Brasile, Thailandia e Giappone fino al Nord America e al Sud Africa. In un'epoca di cambiamenti geopolitici e di crisi delle ideologie, con la fine dell'Unione Sovietica e il trionfo del neoliberismo, consapevole di vivere in un pianeta segnato da guerre, fame e carestie, la gioventù del mondo intero ha cullato il sogno di dare una risposta culturale all'accelerazione della crisi ambientale. Con un ottimismo alimentato dalla credenza nel potere della cibernetica e dello sviluppo dell'informatica, ha cercato un connubio tra tecnologia, ecologia e spiritualità, favorito e accelerato dalla trance psichedelica attraverso rituali in cui l'eucaristia è sostituita dalle nuove droghe, soprattutto l'MDMA o ecstasy, che non a caso è una sostanza in grado di attivare sentimenti di empatia se non di amore. Un
rimedio all'alienazione provocata da una società atomizzata.
And the idea was good, and the beautiful blue-green seed crystallized from the mists of time and possibility. And it was free to grow, complexify, and multiply.
Sulla scia della musica dance degli anni 70, seguita nel decennio successivo dall'acid house, con l'arrivo degli anni 90, secondo David Day, fondatore della rivista alternativa di Cape Town, Kagenna,
stava prendendo forma la più importante manifestazione sociale nella storia dell'umanità.
Una realtà frammentaria e raffazzonata, costituita da
tecnici della realtà, operatori cibernetici, evoluzionismo pagano e guerriglie trans,
stava dando forma a un pensiero in grado di
ricolonizzare lo spazio psichico dell'intera sovrastruttura della società.
Era giunta l'ora di
adoperare i nostri nuovi strumenti divini come vere estensioni del nostro essere, per la creazione di un perfetto e meraviglioso mondo profondamente verde.
Il manifesto dei raver, pace, amore, unità e rispetto che circolava su internet fin dal 1990, dal canto suo sottolineava come l'atmosfera uterina di calore, umidità e oscurità del rave
spingesse a unire le persone per rafforzare le loro menti, i loro corpi e i loro spiriti,
creando una
bolla magica in grado, per una sera, di proteggerci dagli orrori, atrocità e inquinamento del mondo esterno. È proprio in quell'istante che ognuno di noi nasce per davvero.
The thing in you that can say, I am. The thing that looks out of your eyes, as I now look at you, is a droplet of God. An immortal droplet of divinity.
I love you.
Source of ultimate energy.
Nell'ambiente rave, religiosità e tecnologia coabitano e si fondono sotto molteplici aspetti, diversi a seconda della zona geografica e dell'epoca presa in considerazione, ma che si possono ricondurre a un'identica matrice. Una contaminazione, parola allora molto in voga, tra tradizione spirituale proveniente dai cinque continenti, influenzata da Reiki e Tantra, yoga e voodoo, rituali tribali africani, messicani, amazzonici, siberiani, uniti alle sostanze psicotrope di origine naturale, e molto altro ancora, da un lato. E l'insieme dell'armamentario tecnologico, costituito da generatori elettrici, computer e strumentazione per fare musica elettronica, luci stroboscopiche e videoproiezioni con frattali, performance con macchine semoventi e tutto l'armamentario di droghe sintetiche, dall'altro.
Grasp the true holistic picture. Earth is a living organism in a universe which is alive in a true sense, a divine unity. God is the universal mind which has created the forms of nature and the universe. From that God source now floods in the rising tide of love. Christ is the love power of God, who 2,000 years ago entered the body of Jesus. The second coming in our time is the flooding of the earth with this rising tide of love. And we are, each of us, as living souls, called on to open.
Seguendo la storia dell'umanità, questo movimento manifestava la tendenza verso una sempre maggiore interconnettività. Basandosi sulle teorie di James Lovelock, Peter Russell sosteneva fin dai primi anni 80 che Internet sarebbe un modo con cui Gaia stava provvedendo
a far crescere un proprio sistema nervoso.
Anche per lui, la crisi ecologica e sociale di quegli anni è una potente
spinta evolutiva
verso nuovi livelli di cooperazione, in cui le cellule umane si stavano auto-organizzando per formare
un network globale in via di rapida integrazione, diventando le sinapsi di un cervello globale che si stava svegliando.
In molti casi, tutto ciò era interpretato in chiave spirituale come un ritorno alla fonte, alle origini. Come sosteneva Genesis P. Orridge, fondatore del Tempio della Gioventù Psichica, si
tornava indietro alle radici del perché la musica era stata inventata, per raggiungere l'estasi e stati visionari, in una celebrazione tribale comunitaria.
Within 10 or 20 years, we have turned the planet into a desert. If we do not stop the things that we are doing, that will become inevitable. There is little more time left. But nature has an absolutely uncanny intelligence, and sooner or later she will deal with parasite man. Gaia, the goddess of the earth, is angry.
Dal canto suo, Douglas Rushkoff, uno dei pionieri della cybercultura, pensava che attraverso il connubio tra sostanze psichedeliche, computer, teorie matematiche del caos e circuiti di retroazione, la musica elettronica stesse facilitando il
cablaggio di una mente globale.
Un altro mondo virtualmente interconnesso che chiamava Siberia, dove gli umani possono
alterare la loro coscienza intenzionalmente attraverso la tecnologia.
Secondo lui, i rave sono raduni spirituali e la house music è la religione siberiana. I DJ svolgono il ruolo dello sciamano che batte il ritmo percussivo della danza. E, uniti ad altri tecnici dell'io come i VJ, gli artisti delle installazioni multimediali e i performer, manipolano un insieme di psicotecnologie che facilitano la ricerca della visione e dell'autorivelazione, aprono chakra e portali verso la trascendenza, favorendo la coscienza collettiva. Ma Siberia è molto più di un rave, è la nuova conformazione della società resa possibile dall'avanzamento tecnologico. È quella sognata da ogni scienziato, così come da tutte le religioni. Ma a differenza di ogni altra epoca anteriore, adesso
è alla nostra portata. I passi in avanti tecnologici della nostra cultura postmoderna uniti alla rinascita delle idee dell'antica spiritualità, hanno convinto sempre più persone che Siberia è quel piano dimensionale in cui ben presto l'umanità ritroverà se stessa.
Al termine del libro, Rashkov ci presenta una delle principali personalità che stava contribuendo alla nascita di Siberia, quel R.U. Sirius, nato Ken Goffman, che a cavallo degli anni 80 e 90 era editore della rivista Mondo 2000 e che, da fervente sostenitore del transumanesimo e della singolarità, nel 2008 diventerà redattore capo della rivista H+. Dopo essersi confrontato con lui, capisce come sarà la vera Siberia.
Non si tratta di affrontare complicati problemi informatici, ingerire nuove sostanze psichedeliche o vivere attraverso i viaggi sciamanici dei progettisti. Non si tratta di apprendere la terminologia dei virus dei media, la teoria matematica del caos o la house music. Si tratta piuttosto di capire come due persone possano vendere smart drug nella stessa città senza farsi impazzire a vicenda. E imparare il modo in cui abbinare le intenzioni delle più prospere aziende della Silicon Valley con i valori di chi usa sostanze psichedeliche che le hanno rese tali. E trasformare una discoteca nell'equivalente moderno di un tempio maya senza essere beccati dalla polizia. E controllare l'estratto conto della tua banca per vedere se il tuo bancomat è stato craccato. E cercare di capire come punire il ragazzo che l'ha fatto senza trasformarlo in un criminale incallito. E non annoiarsi troppo con i programmi delle persone che dicono di non averne affatto o con gli stupidi, vuoti luoghi comuni di quelle che dicono di averne. E imparare a confezionare la verità circa la nostra cultura in pezzi adatti ai media e dalle dimensioni ridotte, e a quel punto trovare un editore desideroso di stamparle perché lo hanno colpito in quanto divertenti.
You can control some of the people all of the time. You can control all of the people some of the time, but you can't control all the people all the fucking time.
Avere a che fare con Siberia significa adoperare l'attuale limitatezza del nostro umano linguaggio, corpo, emozioni e realtà sociale per dar vita a qualcosa che si suppone sia libero da queste limitazioni.
There was a partnership society which imaged its supreme deity as Gaia, a goddess of the earth. The awakening of this feminine ecological earth-centered awareness is definitely feeding into the aesthetics of this counterculture that is arising.
Cose come la realtà virtuale, gli smart bar, l'ipertesto, internet, i giochi di ruolo, la DMT e l'ecstasy, la house e i frattali, il campionamento e la musica di Brian Eno, il tecno-sciamanesimo, l'ecoterrorismo, la morfogenesi, i video cyborg, Toontown e Mondo 2000, sono ciò che sta lentamente spingendo la nostra società, addirittura il nostro mondo, oltre l'orizzonte degli eventi, del grande attrattore alla fine dei tempi. Ma proprio come queste cose, il prossimo meme che farà tremare la terra colpendo le edicole o le reti informatiche potrà essere il risultato di una relazione fallita, di un arresto per droga, di un aborto o di un acido, o perfino di una pisciata su un lato del porticato. Siberia sta spaventando chiunque, non solo i tecnofobi, i ricchi uomini d'affari, i contadini del Midwest e le casalinghe delle periferie, ma più di tutti ragazzi e ragazze che vogliono cavalcare la cresta dell'onda informatica. Surfatela.
What is going on is an attempt to recapture the shamanistic institutions and styles that existed before history.
Nell'era della nuova intelligenza artificiale tutto diventa verde e digitale. La parola chiave: digital green.
Una è il luogo dove c'è la maggiore concentrazione di natura al mondo. L'altro, quello con la maggiore concentrazione di tecnologia. All'apparenza, Amazzonia e Singapore sono quanto di più distante si possa immaginare. Eppure, nel fulmineo mutamento dei nostri tempi, anche queste certezze fanno testa a coda. Due società che si incrociano dentro un semplice concetto. Uomini, fauna, flora, cose e infrastrutture sono tutti profondamente connessi. È la formula su cui da anni ha puntato Singapore, annodando a internet ogni aspetto della vita cittadina, in modo da generare quantità enormi di dati. Ma è anche la visione su cui si è sempre plasmato il pensiero degli indigeni brasiliani, collegati tra loro dalla rete dei fiumi volanti, così simile all'idea del web, e dalla convinzione spirituale che piante, animali, corsi d'acqua e persone siano entità unite da reciproche relazioni senza alcuna gerarchia. Ecco quindi che nella foresta amazzonica passare dai riti tribali alle tecnologie della rete è per paradosso più facile che in civiltà occidentali, appesantite da secoli di infrastrutture analogiche e dall'idea che l'uomo primeggi sulla natura. E così, da questo impatto tra antico e moderno, tra naturale e artificiale nascono nuove identità di popoli e di luoghi, aurora, in qualche modo, del nostro stesso futuro.
Armand Robin. Il programma, entro qualche secolo, sopprimerà la fede in nome dei lumi, poi si sopprimeranno i lumi. Si sopprimerà l'anima in nome della ragione, poi si sopprimerà la ragione. Si sopprimerà la carità in nome della giustizia, poi si sopprimerà la giustizia. Si sopprimerà l'amore in nome della fraternità, poi si sopprimerà la fraternità. Si sopprimerà lo spirito di verità in nome dello spirito critico, poi si sopprimerà lo spirito critico. Sopprimerà il senso della parola in nome del senso delle parole. Poi si sopprimerà il senso delle parole. Si sopprimerà il sublime in nome dell'arte. Poi si sopprimerà l'arte. Si sopprimeranno i testi in nome dei commenti. Poi si sopprimeranno i commenti. Si sopprimerà il santo in nome del genio, poi si sopprimerà il genio. Si sopprimerà il profeta in nome del poeta, poi si sopprimerà il poeta. Si sopprimerà lo spirito in nome della materia, poi si sopprimerà la materia. Nel nome del nulla. Si sopprimerà l'uomo, si sopprimerà il nome dell'uomo. Non ci saranno più nomi, ci siamo. Thank you.
dove andranno a finire le scorie nucleari prodotte dalle centrali civili e dall'apparato militare? La Francia, con due depositi già in esercizio, di cui uno, quello di Manche, già esaurito con 524.000 metri cubi di rifiuti, ha da tempo individuato nel comune di Bure, nella Lorena, il sito che ospiterà il deposito geologico per lo stoccaggio dell'alta attività. L'Andra, spiega Philippe Lièvre, sindaco di Jouzin-Vigny, uno dei comuni interessati, ha insistito sull'informazione e ha spiegato ai cittadini come i rifiuti venivano deposti, manipolati e stoccati. Sappiamo che il rischio zero non esiste, ma è comunque minimo. Era necessario rassicurare la popolazione. E dopo alcuni anni la popolazione è stata rassicurata. Ed è così che in un paesino che conta meno di 100 abitanti, incastrato tra la Mosa e l'Alta Marna nella Lorena francese, si sta ultimando il più grande centro di smistamento di scorie e rifiuti radioattivi d'Europa. Dopo vari rimandi, il governo ce l'ha fatta, convincendo la popolazione che scavare gallerie è necessario per superare l'era in cui le scorie venivano depositate nei fondali oceanici dell'Atlantico, come è accaduto massicciamente negli anni 70 e 80. Il sito dunque è quello di Bure, una località minuscola cresciuta sull'argilla francese, diventato realtà grazie al progetto CIGEO, nato per lo stoccaggio di rifiuti radioattivi. L'approccio si è come sempre basato su dati scientifici, che guarda caso hanno suggerito alle autorità locali di far leva sul senso di responsabilità dei cittadini, minimizzando i rischi, e su una contropartita in denaro, sotto forma di infrastrutture e investimenti. Si è poi passati alla ricerca del consenso della popolazione, istituendo comitati di monitoraggio in nome di una totale trasparenza. La pratica di abbandonare tonnellate di scorie radioattive nelle profondità marine, più di 14.000 secondo l'ultimo rapporto dell'ANDRA, Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs, è stata interrotta definitivamente nel 1983. Da allora vari governi si sono messi al lavoro, fino al 1999, quando è stato scelto Bure come sito. Nel 2005 un primo studio di fattibilità definisce favorevoli le condizioni per lo stoccaggio di scorie e nel 2006 parte il progetto. E cosa c'è di meglio che optare per un'area che storicamente ospita coltivazioni e un buon numero di vigneti? I rifiuti radioattivi arriverebbero al deposito già condizionati, in contenitori metallici, inseriti e cementati in moduli di calcestruzzo, che a loro volta vengono stoccati in grandi celle, sempre di cemento armato, garantite per 350 anni. Una volta esaurito lo spazio, le celle vengono sigillate e ricoperte con più strati di materiale opportuno per prevenire infiltrazioni d'acqua. In parte resta ancora irrisolto il nodo effettivo dei costi della struttura, che vede al lavoro oltre 2.000 persone. Al momento si tratta di due gallerie scavate nel sottosuolo a 500 metri di profondità, con una lunghezza complessiva di 15 chilometri. La messa in funzione dovrebbe avvenire nel 2025. I costi del progetto, calcolati nel 2013, superavano già i 34 miliardi e mezzo di euro, rispetto ai 15 messi in preventivo nel 2005. Adesso contribuiscono tutte le grandi aziende che si occupano di energia. EDF con 22,5 miliardi, Areva 7,9 miliardi e SEA 4 miliardi. Ma le cifre potrebbero cambiare e sarà necessario, forse, trovare fondi ulteriori per completare questa mastodontica follia. Nel 2022 la regista lituana Emilia Skarnulytė ha presentato al pubblico il film Burial. Con immagini suggestive e un meticoloso lavoro sul sonoro, il documentario ci ricorda il rapporto ormai consolidato tra lo sviluppo scientifico e la distruzione della natura. Interrogandosi sugli effetti dell'attività umana sul pianeta che abitiamo e che abbiamo messo a rischio, il film si concentra sulle questioni irrisolte del nucleare. Compreso il sito di stoccaggio di rifiuti di Bure, nella Lorena francese, tra vigneti e coltivazioni vegetali. Qui di seguito alcuni estratti con la lettura di sottotitoli dei testi che appaiono in sovraimpressione sulle immagini. La centrale nucleare di Ignalina è la sorella gemella di Chernobyl. Al suo apice il reattore di Ignalina di progettazione sovietica era il più potente al mondo e produceva 12,6 miliardi di RWH di elettricità. Per via della somiglianza con la fallimentare Chernobyl, la Lituania consentì alla chiusura di Ignalina come parte degli accordi per l'annessione all'Unione Europea. Lo smantellamento e la demolizione di una centrale nucleare di tali dimensioni non avevano precedenti. Da quando è iniziato lo smantellamento nel 2010 sono state prodotte circa 64.000 tonnellate di rifiuti di apparecchiature e cemento. Entro il 2030 si dovrà demolire un totale di 3.500.000 metri cubi di strutture di cemento. Ed entro la fine dello smantellamento nel 2038 si dovranno smantellare altre 108.000 tonnellate di apparecchiature. Nel luglio 2019 il reattore numero 4 di Chernobyl è stato inserito in un enorme sarcofago di ferro che durerà solo 100 anni. Le attuali strutture pianificate per il contenimento delle radiazioni sono progettate per durare tra 10.000 e 100.000 anni. I rifiuti radioattivi ad alta attività possono essere dannosi per milioni di anni. Situato a 500 metri di profondità nel suolo, il laboratorio di ricerca sotterraneo della Mosa Alta Marna in Francia studia la formazione geologica e specifica di questo territorio. Si sta valutando la sua capacità di contenimento per seppellirvi i rifiuti radioattivi ad alta attività. L'autorità per la sicurezza nucleare ha confermato che l'argilla kimmeringiana della Mosa non si è mossa per diversi milioni di anni. Con una superficie di 600 ettari e 250 chilometri di tunnel, la nuova struttura ha lo scopo di contenere 70.000 metri cubi di rifiuti ad attività media e 10.000 metri cubi di rifiuti vetrizzati ad alta attività. È come una montagna, antica e forte. Non si ferma mai. Non possiamo uccidere lo spirito. È come una montagna, antica e forte. Non si ferma mai. Non possiamo uccidere lo spirito. Il sole tramontava ad ovest. Lei si volse a est. Il caro sole le chiese: abbiamo tante faccende oggi, né tante né poche. Un centinaio di pile di segale bianca. Abbiamo tante faccende oggi, né tante né poche. Un centinaio di pile di segale bianca. L'uranio si è formato 6,6 milioni di anni fa, durante le esplosioni delle supernove. Faceva parte dei turbini di gas e di polvere spaziale, da cui la Terra ha preso forma. L'Unione Sovietica estrasse i minerali di uranio nelle mine di Kovari in Polonia dal 1951 al 1963. Tenuti al segreto e pesantemente controllati, molti minatori morirono a causa dell'esposizione all'uraninite radioattiva. Nel XX secolo l'atomo intimidiva poiché considerato malvagio e crudele. Ma esiste un altro tipo di atomo. È più facile spezzare un atomo che un pregiudizio, disse Einstein. Sulla riva occidentale sorge un gigante nucleare. È un impianto nucleare, il più potente al mondo. Henrikas Čelerinskis è a capo del progetto. Conduce le brigate al cantiere. I Il padre di Henrikas, Albertas Czerniński, lavorò sull'altro lato del lago 30 anni fa. Egli costruì la centrale elettrica di Drugshai, conosciuta con il nome di Amicizia per la gente. La sua turbina è azionata dall'acqua, ma la turbina della centrale nucleare sarà azionata dall'atomo. Questo atomo, di certo non malvagio, farà pulsare il cuore della centrale, il reattore. Ovvio, sarebbe bello se la centrale avesse solo scopi pacifici, limitandosi a donarci elettricità senza provocarci guai. In teoria, tutto dovrebbe andare bene, ma temiamo le centrali nucleari, perché costruite in seguito alla bomba nucleare. La gente ha conosciuto prima le bombe nucleari, terribile tragedia per il mondo intero, e solo dopo ha scoperto le potenzialità pacifiche dell'atomo. Lo dico come una battuta, ma forse temeremmo l'ascia se la ghigliottina fosse stata inventata prima.
Yeah. Un futuro
senza avvenire,
senza avvenire,
senza avvenire,
senza avvenire.
Nautilus presenta Un futuro senza avvenire, raccolta di testi di Gruppo Oblomov, Écran Total e La nave dei folli. La ricerca scientifica e le tecnologie in cui si incarna sono l'unico orizzonte previsto per te, per noi, per questa civiltà. Scienziati e ricercatori hanno un ruolo decisivo nel futuro che ci attende. Le responsabilità sociali ed etiche in cui sono coinvolti sono importanti e cruciali per tutti, nonostante cerchino di nasconderle dietro il mito della scienza pura e del progresso. Conoscere, per gettare uno sguardo critico sulla capillare imposizione delle tecnoscienze e invitare a riflettere chi ancora crede sia possibile rallentare la corsa di questo marchingegno lanciato a folle velocità verso l'abisso, è ora, più che mai, necessario.
La nave dei folli. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Ordini che possono salvare.
questa nave per la 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 nave.